Radio Televisione Svizzera, Rete 1. La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, mi assiste in regia Roberto Rossinelli, al centralino di Rete 1 c'è Karin Kondolf. Benvenuti a questa nuova puntata della consulenza linguistica. Forse lo sapete, forse l'avete letto, domani 25 marzo si celebra la prima giornata ufficiale dedicata a Dante Alighieri, il poeta simbolo della cultura e della lingua italiana. Le celebrazioni in questa prima edizione saranno forzatamente virtuali e noi vogliamo scoprire quali saranno. Poi anche noi osserveremo in questa puntata della consulenza linguistica come si muove la lingua nel raccontare l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. E poi andremo a rispolverare il nostro radiobolario. Lo sfoglieremo fino alla lettera S per scovare una parola che illumina e lenisce in questo tempo sbandato. Potrebbe essere la S di speranza, ma noi oggi abbiamo scelto la S di solidarietà e lo faremo con il nostro professor Patota. Ma ora è il momento di dare il benvenuto a Gerry Motis. Buongiorno Gerry.
Buongiorno Isabella, eccoci qua, buongiorno a tutti gli ascoltatori, distanti ma vicini.
Sì, distanti perché tu sei collegato con noi al telefono, però sei sempre vicino alla consulenza linguistica, ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici e anche alle loro domande. Allora Gerry, incominciamo sì, a rispondere alle domande che abbiamo ricevuto nelle scorse settimane alla consulenza linguistica. Allora, partiamo dalle due domande del signor Ferrini. Sei d'accordo?
Sì, benissimo, perfetto.
Allora, la prima è questa. A me dà fastidio quando non si usa il femminile delle professioni. Sapesse a me, signor Ferrini, quanto dà fastidio. O per pigrizia o per ignoranza. Un termine poco amato dalle signore coinvolte è architetta. Si preferisce architetto. Invece in tedesco il femminile delle professioni è sempre usato. Gerry.
Sì, ecco, allora, esatto, ne abbiamo parlato a lungo. Magari comincio da quest'ultima considerazione del signor Ferrini, che ovviamente ringrazio per le sue domande. È forse vero che in italiano vi siano ancora un po' di resistenze nella trasposizione di tutte le forme delle professioni maschili al femminile, però sinceramente io non credo che sia un aspetto dovuto a questioni di genere o di maschilismo, o magari non completamente, ecco Isabella, ma piuttosto magari a soluzioni proprio di natura grammaticale, anzi magari direi proprio morfologiche, poiché diciamo non sempre c'è certe soluzioni sono ottimali e questo è il primo problema in italiano. È vero che ne abbiamo parlato a lungo più volte, dire ad esempio la pretrice Bernasconi, ad esempio, è vero che già stride un po' all'orecchio, non dovrebbe essere il femminile regolare di pretore, perciò in questo caso ovviamente non si fa questa trasposizione, generalmente si adatta ad esempio con passaggio da ia ad a, e quindi pretore diventa pretora, quindi diventa molto più semplice anche da pronunciare e da accogliere, oppure in molti casi cosa avviene? Avviene che appunto si mantiene ancora il maschile come carica istituzionale con valore, se mi permetti, neutro, ad esempio come dire gli uomini per dire l'umanità. È vero che però c'è ancora parecchio lavoro da fare e ne abbiamo parlato a lungo.
Veniamo torneremo a parlarne, Gerry, credo.
Sicuramente perché è un tema sempre aperto e anche viste le circostanze probabilmente stanno anche nascendo nuove professioni che poi andranno anche ovviamente coniugate al femminile. Staremo a vedere quello che osserveremo. Torniamo magari un attimo ad architetto, proprio in breve, direi che al femminile non pone più alcun problema ormai nella lingua italiana, le signore che volessero adottare questa forma appunto di genere femminile, però sappiamo che c'è anche un po' di resistenza proprio tra alcune signore, però diciamo che la forma è facilmente rintracciabile in architetta, quindi questa A finale, quindi non c'è alcun problema. È vero che alcuni avevano fatto anche delle allusioni, magari poco serie, attorno a questa soluzione, però non le ripetiamo nemmeno, no? Architetto ormai grammaticalmente è largamente accolto, largamente in uso ed è ammesso, quindi non dovremmo più proprio soffermarci su questo termine, come ad esempio sindaca, quindi architetta e sindaca vanno assolutamente bene, ecco, non direi pretrice, ma direi pretura, anche questo termine mi sembra che sia ormai in uso.
Sì, dopo l'uso e anche l'orecchio in questi casi fa la differenza. Se una parola poi continua a essere ripetuta, entra un po' nel, diciamo, nel panorama consueto dell'uso linguistico e dunque non stride più, ecco.
Sì, credo che sia proprio questo l'aspetto fondamentale, l'uso, l'ha detto anche molte volte ovviamente il professor Patota, è vero che se la spinta viene dal basso e in futuro tutti si troveranno a scrivere qual è con l'apostrofo, io spero proprio di no, ma temo che sarà così, magari le regole cambieranno, perché sono le regole che si adattano sull'uso, direi anche purtroppo magari, però certe regole grammaticali dovremmo comunque mantenerle come dei capisaldi.
La seconda domanda del signor Ferrini rimane sempre in questo ambito perché ci scrive la redattrice di cooperazione Elisa Pedrazzini, la collega Elisa Pedrazzini che saluto, si firmava sommelier e questo mi dava fastidio perché in Francia la donna che esercita questa professione è una sommeliera.
Ecco, questa è una domanda anche molto interessante, anche in questo caso a rigor di logica, ecco, se volessimo essere precisi e onorare anche la professione femminile in questo ambito della, dei vini ad esempio, l'uomo sommelier, ovviamente dal francese che indica è l'esperto dei vini, ecco, dovremmo fare riferimento per il passaggio al femminile proprio alla grammatica francese, quindi il passaggio in questo caso è diretto da sommelier a sommelier, quindi è un termine che dovremmo sicuramente accogliere anche in italiano per rappresentare le signore che appunto sono delle esperte in questo caso di vini. È vero però che si osserva spesso che il forestierismo o i forestierismi soprattutto nelle professioni sono declinati quasi unicamente al maschile, quindi qua c'è sicuramente ancora molto da fare, però ci sono anche dei casi interessanti magari su cui basarsi, pensiamo ad esempio solo all'ambito dell'aviazione, noi abbiamo lo steward al maschile ma abbiamo la hostess al femminile, qua abbiamo una distinzione ben netta tra un ruolo, il ruolo è lo stesso, ma tra le signore e i signori che svolgono questo ruolo abbiamo due termini ben distinti, ad esempio in inglese, quindi direi ancora una volta che in questo settore per i linguisti vi sia ancora parecchio lavoro da fare, soprattutto anche con i termini forestieri. Interessante domanda, sì.
Jerry, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, sempre molto attenti e attente, già ci scrivono, ma in tedesco non si dice doktorin, al femminile Frau Doktor, però Arzt oppure Ärztin al femminile.
Sì.
Ma la Frau Doktor non era la moglie del dottore, no?
È una buona domanda, un po' come il suffisso essa in italiano, no? Ad esempio la badessa rappresentava una carica importante, ma se pensiamo magari alla sindachessa che non poteva esistere, ovviamente era la moglie del sindaco, eccetera. Quindi potrebbe in qualche misura rappresentare sì la moglie della carica maschile. Dovremmo indagare in questo senso, in questa direzione. È vero che è Arzt e Ärztin in tedesco corrisponde all'italiano medico. Medico difficilmente trasponibile al femminile. È vero che io direi senza problemi la medica. Ho trovato un articolo, ad esempio, sulle antiche streghe che erano chiamate le mediche di famiglia, termine che a me piace molto, ma non so se questo termine sia molto accolto. In questo caso l'uso sicuramente propende per il maschile, il medico o la signora medico, ecco, direi anch'io la stessa cosa, però diciamo la lingua è in divenire e noi osserviamo questi fenomeni.
Arriva un altro messaggio e questo è un segno che questo tema dovremmo trattarlo di nuovo alla consulenza. Ci dicono, si fanno delle esagerazioni, io sono un autista di bus e oggi ho tantissime colleghe e non, però non c'è l'autista e l'autisto.
No, questo non è assolutamente possibile in italiano. Anche il farmacista, ne avevamo già parlato anche con Carlotta una volta, un ascoltatore aveva scritto: ma allora se c'è farmacista che vale per il maschile e femminile, perché non coniare una nuova formula al maschile, il farmacisto? Ma qua il problema è che ci troviamo di fronte ad un suffisso che è ista, quindi in questo caso è un suffisso a sé stante, cioè non può essere trasformato, vale per entrambi i generi, quindi così lo dobbiamo mantenere, non ha senso una trasposizione al maschile farmacista vale per entrambi i generi, quindi manteniamolo senza alcun problema in italiano.
Proseguiamo con le nostre domande, poi annoteremo quanto arriva sul tema dei femminili delle professioni. Jerry, ti ha scritto anche il collega Driussi chiedendoti se sia possibile usare il vocabolo decade per intendere 10 anni. A suo avviso decade significa 10 giorni, mentre per dire 10 anni si dovrebbe dire decennio.
Beh sì, in effetti mi ha scritto Gino, che saluto, Triussi, io direi che effettivamente ha ragione lui, normalmente decade significa 10 giorni e qua non si scappa, mentre decennio significa ovviamente 10 anni, però ancora una volta se andiamo a controllare ci rendiamo conto che le cose sono sempre un po' più complesse della realtà, no? È proprio questo che rende magari un po' variata e ricca, complessa, anche un po' scomoda la nostra lingua italiana. Infatti se facciamo una ricerca mirata, e direi che il punto di riferimento qua rimane sempre la prestigiosa Treccani, notiamo questo, e l'ho notato anch'io, che decade, e cito, non comunemente può essere usato come sinonimo di spazio di 10 anni, cioè decennio, quindi vale come sinonimo, ad esempio, nell'ultima decade del secolo scorso. Ecco, è vero che questo non aiuta molto a far chiarezza, quindi in conclusione io direi senz'altro come Driussi che decennio vale ancora per 10 anni e decade per 10 giorni, per non far confusione, però vedete che a volte le cose sono molto più complesse purtroppo.
Jerry, io ti direi di fermarci qui con questa prima serie di domande e risposte, perché poi vogliamo invece andare a vedere le domande e le risposte che riguardano proprio la lingua in questo periodo di emergenza sanitaria. Dunque ti chiedo di tenere le domande e risposte che avevi preparato per la settimana prossima. Io ricordo ai nostri ascoltatori che possono sempre scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica, la consulenza @rsi.ch. Noi trasferiremo le domande a Jerry, però ora vi ricordo invece i nostri contatti al quali voi potete rivolgere domande, quesiti, dubbi. Siamo qui anche per questo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, chi ci aveva scritto su Frau Doktor ci dicono non esiste più, anche il medico in Svizzera tedesca non è più titolato, si chiama Herr Bernasconi o Herr, il suo cognome. Poi l'autista di autobus, si potrebbe dire conduttore e conduttrice di autobus per dare il maschile e il femminile. E poi Gianni ci ricorda che Franca Kleis con il professor Petraglio hanno fatto molto negli anni 90 per introdurre i femminili in Ticino, da sindaca a dottora, e ci segnala nel 1994 sindaca usato per la prima volta ad Aurigeno. Grazie di questa precisazione. Poi il mio maestro di dialetto Nicola Ferretti ci dice ma molte parole inglesi che vengono ricevute dall'italiano non vengono declinate volte al plurale, no? Cioè non diciamo computers, e allora si diceva forse per il genere femminile di sommelier e sommelier magari potrebbe valere la stessa regola, Jerry.
Non credo, per la verità, non sono così d'accordo, anche se potrebbe essere, ripeto, io non sono un linguista come il professor Patota, ovviamente, mi sembra che l'osservazione sia piuttosto in direzione una, proprio morfologica del plurale, la tendenza è quella a non dire più la S dei plurali inglesi in italiano, proprio per il fatto che l'italiano non esiste, quindi sono cadute, però non in tutti i casi, cioè noi abbiamo ancora delle parole di origine straniera, pensiamo ad esempio ai murales, che vengono ancora chiamate con la S, soprattutto di origine spagnola e portoghese. È vero che con termini derivati dall'inglese la tendenza è piuttosto quella a farli sparire, anche se alcuni decenni fa comunemente si pronunciavano le stars del cinema, ad esempio, no? Però non ha più tanto senso. Mentre per la trasposizione dal maschile al femminile, ripeto, qua sicuramente c'è ancora molto da fare e molti termini inglesi, ovviamente l'inglese è una lingua che in sé è neutra, non ha maschile e femminile, quindi non ha tanto senso la trasposizione ovviamente non femminile, però per altre parole, come abbiamo sentito prima, che derivano dal tedesco, dal francese o magari anche da altre lingue, ecco, direi che questo passaggio sia magari più naturale e quindi ricercabile.
Allora, andiamo sulla lingua che si muove in questo tempo di emergenza sanitaria. Vi invito magari a leggere l'articolo che ha scritto Claudio Marazzini, il presidente dell'Accademia della Crusca, è appunto presentato proprio sul sito dell'Accademia. Si intitola «In margine a un'epidemia, risvolti linguistici di un virus». Lui ha detto che la lingua non si ferma e in effetti anche tu, Jerry, hai osservato alcuni movimenti, alcune parole che sono entrate proprio d'imperio nel nostro italiano di tutti i giorni, alcune che sono chiare, altre un po' meno. Beh, epidemia e pandemia abbiamo imparato a conoscerle bene, poi c'è quarantena, c'è lockdown, c'è triage. Poi abbiamo tutti e due notato questa differenza tra cure intense e cure intensive. Da dove partiamo, Jerry?
Beh, partiamo magari ancora da Claudio Marazzini. Anch'io in effetti ho letto il suo articolo con molto interesse ed effettivamente vorrei citare una sua frase dove dice che ogni evento umano ha dei riflessi che toccano anche la lingua, e vorrei proprio partire da qua perché in effetti è quello che sta accadendo e che possiamo osservare proprio in questo momento. Quindi quello che sta accadendo a tutti noi purtroppo in questo momento triste, drammatico e molto complesso in qualche modo va anche a influenzare il nostro uso della lingua quotidiano, e quindi quello che capita è che appaiono, si affacciano alla nostra quotidianità delle parole nuove o delle parole che si modificano, come ad esempio cure intense e intensive, magari lo riprendo alla fine, ma in Ticino si è sempre solo parlato di cure intense oppure di terapia intensiva, ma quello che osserviamo tutti noi è che invece ultimamente si sente parlare di cure intensive, probabilmente sul modello italiano, poiché in Italia mi pare di capire che di cure intense non si parli minimamente, ecco, sempre solo questo aggettivo particolare che è intensivo. Magari veniamo ad un paio di altri termini. Allora, tu hai citato epidemia, pandemia, anche lo stesso virus, che di derivazione latina che significa, come tutti ormai sanno, veleno, però è anche interessante che ad esempio virus, che significa veleno, è stato spiegato anche in alcune trasmissioni che però molti virus sono addirittura utili all'uomo, no? Questo coronavirus sicuramente no, però vedete anche qua quanto la lingua può essere spinosa, delicata, può essere anche oppositiva, cioè può significare una cosa e magari addirittura anche il suo opposto. Poi di epidemia e pandemia è stato parlato a lungo, cioè ribadisco magari semplicemente che per epidemia si intende la diffusione su scala regionale di una malattia, mentre pandemia, ecco, significa, rappresenta la stessa diffusione, ma in maniera invece molto più massiccia, totale, direi globale, mondiale, come purtroppo accade ora o sta accadendo con il coronavirus.
Ma visto che la consulenza linguistica è sempre attenta agli anglismi, magari sì. Lockdown,
questo
come lo possiamo tradurre?
Ancora proprio oggi al telegiornale, al notiziario delle 12.30, hanno parlato ancora di lockdown, ovviamente di derivazione inglese, poi abbiamo anche triage invece con un altro bel forestierismo. Allora partiamo magari dal lockdown, termine sicuramente inglese che significa confinamento, isolamento, blocco, è utilizzato soprattutto in ambito carcerario, pensate un po', e indica appunto l'isolamento, o indicava inizialmente l'isolamento dei detenuti in cella, soprattutto nelle carceri dure di massima sicurezza. E poi per estensione questo termine ha assunto un altro significato che conosciamo tutti noi oggi, quindi nella maggior diffusione del coronavirus assume il significato di, e cito il dizionario Sabatini Coletti, misura di emergenza in cui per questioni di sicurezza viene impedito temporaneamente di entrare e uscire da un'area o un edificio a cui è stato limitato l'accesso. Ecco una definizione complessa, lunga, che però rende bene il significato e il senso di questa parola.
E invece triage, che anche questo si sente ripetere abbastanza spesso, già lo conoscevamo dalla pratica effettuata nei pronto soccorso.
Sì, sì, assolutamente. Poi mi piacerebbe magari in merito sentire, vi seguirò al telefono, vi seguirò alla radio, il professor Patota inerente a questo termine, poiché triage mi sembra di capire che sia una parola che è circolata soprattutto in Ticino, non so quanto sia utilizzata in Italia, deriva ovviamente dal francese, da un verbo francese che è trier, e trier in francese significa scegliere, classificare. Ed è usato appunto, come dicevi bene tu, in ambito sanitario, però è anche attestato appunto dalla Treccani, con questo significato che vi leggo, poiché ho controllato, anche una definizione abbastanza complessa ma precisa. Che cos'è dunque il triage? Un metodo di valutazione e selezione immediata, usato per assegnare il grado di priorità del trattamento quando si è in presenza di molti pazienti, oppure quando si deve valutare la gravità delle condizioni cliniche del paziente. Quindi assolutamente attestato dalla Treccani, mi piacerebbe sapere se questo termine è dunque utilizzato anche, diciamo così, dalle masse o dai mezzi di informazione in Italia, mentre in Ticino lo si sente comunemente.
Allora annoto la domanda per il professor Patota, con il quale ci colleghiamo fra pochissimo. Ci segnalano un'altra parola che viene usata, depistaggio, che ci dicono forse una traduzione errata dal francese depistage, forse meglio monitoraggio, tracciamento.
Beh, sicuramente due termini più precisi in italiano che non depistaggio. Abbiamo parlato a lungo anche delle interferenze tra le lingue nazionali. Mi sembra di capire che anche in questo caso la comunicazione, diciamo, che parte dalle alte sfere, diciamo, dal Dipartimento della Confederazione, ovviamente non nasce in italiano, nasce nelle altre lingue nazionali, soprattutto il tedesco e il francese, quindi è molto probabile che poi i mezzi di informazione della Svizzera italiana vadano a tradurre tel quel, per usare un altro francesismo, tel quel, appunto, alcune espressioni che a volte però poi sfuggono nel loro significato a tutti noi, ed è per quello che poi un buon dizionario a volte ci aiuterebbe a districarci.
Beh, poi arriva Lucio che ci scrive: non mi piacciono questi inglesismi, il grande Dante si rivolterebbe nella tomba. E sì, è vero, ma noi alla consulenza linguistica siamo sempre molto molto attenti. triage, ci dicono, smistamento nel gergo ferroviario usato per indicare le stazioni di smistamento carri merci. Chiasso, smistamento, Losanna, triage. Ecco, questa
perfetto,
è una lingua,
ottimo, quindi...
lingua dei ferrovieri, ecco.
Sì, quindi un termine usato in un settore specifico è quello della ferrovia, quindi annoteremo anche questo significato, non medico, non sanitario, ma della ferrovia, interessante.
E poi ci dice un infermiere, ci sta scrivendo, dice triage è usato normalmente anche in Italia e nei protocolli italiani di pronto soccorso, credo che perché sia proprio una pratica messa a punto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il triage come pratica del pronto soccorso. Invece ci dicono che sì. In Italia si dice rianimazione, però io ho sentito anche nei TG italiani parlare di cure intense o cure intensive, adesso non ricordo più, non solo di rianimazione. Vabbè,
sì, generalmente si sente parlare di terapia intensiva, mentre da noi di cure intense e non intensive. Mm-hmm. Però ancora ieri il medico cantonale si è espresso in questi termini, quindi da cure intense si è passati a cure intensive. Però una leggera sfumatura di significato c'è tra cure intense e intensive, magari ci arriviamo tra un attimo.
Jerry, dobbiamo lasciarci in questo momento, se no non ho più tempo per il professor Patota e poi tu mi avevi scritto che dovevamo lasciarci a una certa ora.
Anche ti tu, seguo dunque con piacere alla radio.
Perché anche tu sei alle prese con l'insegnamento a distanza, immagino.
Sì, è vero, anch'io sono a casa e appunto abbiamo anche noi una piattaforma online e cominciamo appunto a lavorarci, innanzitutto per capire come funzioni, ma mi sembra molto intuitiva e quindi effettivamente partiremo anche noi presto con le e-learning, cioè con le lezioni a distanza.
Con la lezione
altro
a distanza.
Termine, altro termine inglese che ormai è entrato nella pedagogia scolastica, nella didattica scolastica, e-learning, quindi electronic, insegnamento elettronico a distanza, insomma.
Buon lavoro Jerry, grazie, ti ritroviamo la settimana prossima alla consulenza linguistica.
Grazie mille, un caro saluto a voi e a tutti.
Buon pomeriggio, contatti e poi Enrico Ruggeri.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo invece che appassire, ma non puoi accettarlo se ne sei coinvolto tu. Corri fuori a cercarlo oppure non voltarti più. La parola Dio non si concepisce mentre sfila lento quel corteo di esistenze apparentemente lisce, ma un telefono suona e tutto ricomincerà, e stavolta sia la volta buona che il presente scivola già. Parte piano il nuovo swing, mentre corri impaziente sul ring, cambia il tempo attorno a te, e la musica vecchia dov'è? Strumentisti, session man, hanno già sviluppato il refrain, la canzone che vuoi tu. E poi torna il vecchio inciso e una donna resta qui tra noi. Sento il peso dell'ultimo sorriso di uno sguardo stremato in una stagione che va, non sarà cancellato, ma suoniamo, poi si vedrà. Oh! vecchia dov'è? Strumenti in stile session man hanno già sviluppato il refrain, la canzone che vuoi tu. Poco dopo non la riconosci più, non la riconosci più, non la riconosci più, non la riconosci più. La canzone che vuoi tu.
E questo nuovo swing era Enrico Ruggeri. Buongiorno professor Patota, ci sente?
Buongiorno, io vi sento benché sia chiuso, chiusissimo in casa, però mi sento particolarmente vicino a tutti voi, oggi più del solito, devo dire.
Hashtag distanti ma vicini. Giuseppe Patota, professore di storia della lingua all'Università di Siena Arezzo e accademico della Crusca. Le chiedo di attendere perché abbiamo un'ascoltatrice in linea. Carla, buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Carla, ho 76 anni, quindi sono a rischio coronavirus, ma non a rischio demenza, assolutamente. Io leggo molto e sono un'ammiratrice del professor Patota e vorrei fare una domanda. Io leggo spesso sui giornali o ascolto in televisione che dicono evacuare le persone, ma io ho sempre pensato che si sfollano le persone e si evacuano i luoghi. Ecco, questa è la mia domanda. Comunque ascolto restando in casa. Grazie a voi.
Grazie Carla, grazie. Stiamo tutti in casa, stiamo tutti in casa. Professor Patota, credo che su questo tema eravamo già una volta forse arrivati alla consulenza linguistica, erano già arrivate delle domande su questo evacuare, sfollare.
Sì, intanto vorrei salutare per intanto la signora Carla e dire che ha proprio ragione, insomma, rimanevo ammirato sicuramente, come dire, esposta come tutti noi d'altronde ai rischi del coronavirus, ma con una lucidità che le invidiamo. Sì, si tratta di un uso che si è affermato in tempi abbastanza recenti. Evacuare vuol dire rendere vuoto e quindi dovremmo, uso intenzionalmente il condizionale, solo e esclusivamente come reggenza ai luoghi, quindi evacuare una stazione, evacuare un aeroporto o un supermercato, per esempio. Si è affermato questo nuovo uso che io personalmente non applico e non condivido. Vale quello che diceva Gerry Mottis prima: se fra qualche generazione si affermerà quest'uso, beh, insomma, cambieremo e la norma seguirà quest'uso. Per adesso direi di seguire anche per questo aspetto i gusti della signora Carla, che ringrazio molto peraltro per le parole di apprezzamento che ha avuto per me. Grazie.
Professor Patota, noi prima abbiamo citato l'articolo di Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, intitolato In margine a un'epidemia, risvolti linguistici di un virus. E anche sì. Jerry ha portato alcune parole che possiamo dire sono alla ribalta appunto in questo periodo di emergenza sanitaria. E ci chiedevano se triage è usato anche in Italia.
È usatissimo in Italia e devo dire è un termine, come è stato detto, di protocollo, non da oggi, voglio dire, sono molti anni che il termine è adoperato proprio nel significato di selezione e smistamento, selezione dei pazienti dal pronto soccorso in questo o quel reparto dell'ospedale dopo una prima visita, quindi è un termine ormai entrato nell'uso dell'italiano e non credo che sarà sostituito almeno di qui a breve, quindi termine ormai della lingua italiana. Se posso continuare, mi dica lei, ho sentito quello, ho letto naturalmente quello che aveva, insomma, il riferimento all'articolo del presidente Marazzini e quindi è inutile che io ne riprenda i contenuti, li avete illustrati molto bene prima voi. Forse... aggiungerei una cosa, certamente è vero che questa drammatica situazione sta... insomma, avendo delle conseguenze anche sul piano linguistico, voglio però segnalarne una che mi fa particolarmente piacere, devo dire. Mi pare che le parole della violenza, le parole dell'offesa, le parole dell'insulto, le parole dell'odio, non dico siano scomparse, perché purtroppo l'odio non scompare mai, ma si sono attenuate, mi sembra, in favore di altre parole legate a un concetto, quello di solidarietà, di cui poi diremo, perché abbiamo pensato di ripescare il Radio Bolario proprio per fare onore a questa splendida parola che è solidarietà, di cui abbiamo particolare bisogno.
Visto che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono sempre molto sensibili al tema degli anglismi, a questo uso di lockdown, si parla anche molto di smart working, smart work, e nel contributo di Marazzini si sottolineava come il gruppo Incipit ha trovato questa traduzione in italiano con lavoro agile. E si sente, sì, vero? Si sente. Il bello è che si sente, viene usato.
Sì, si sente e si legge anche nelle circolari ministeriali, anche nelle comunicazioni ufficiali da ministero a ufficio o da, cosa ancora più importante, dallo Stato ai cittadini, dalle istituzioni ai cittadini, io vedo usare l'espressione lavoro agile, che è sicuramente trasparente, funziona benissimo e quindi, beh, insomma, da me che cosa vi aspettate? Non posso che essere contento di questa scelta, che rappresenta peraltro una novità, dico una novità in particolare da parte delle istituzioni pubbliche italiane, che qualche volta, non dico sempre, ma qualche volta sembrano sguazzare nel gran mare degli anglicismi. Voi sapete bene che io non sono un purista tutto d'un pezzo. Un attimo fa ho detto che triage è una parola straniera, non è una parola inglese, ma è pur sempre una parola straniera, la considero ormai un termine normalissimo. Direi la stessa cosa del computer attraverso il quale vi sto parlando o del mouse attraverso il quale gioco sullo schermo, non lo dico di altri termini che secondo me possono hanno i loro perfetti sostituenti in italiano. Uno di questi è sicuramente lavoro agile, e quindi ben venga il lavoro agile. No, anzi, ben venga il lavoro agile, ma speriamo che finisca presto questo lavoro agile, almeno quello dovuto a questa causa tremenda che ci obbliga a rimanere tutti chiusi in casa. Io però vi dico, sto facendo 30-35 minuti al giorno di ciclette, vengo a un'altra parola straniera, perché naturalmente un po' di movimento è sempre importante farlo.
Allora, professor Patota, ci chiedono, ma qui ci torneremo in un'altra puntata della consulenza linguistica, se finita questa emergenza sanitaria useremo ancora virale e contagioso con l'uso che ne facciamo oggi, ma qui sarà storia del futuro, vedremo come evolverà la lingua nel post-coronavirus. Poi mi dicono anglismi o anglicismi, io ho detto anglismi perché avevo letto che era forse più corretto dire anglismi, anche se a me suona un po' strano, però forse è anche qui è l'abitudine. Ma apriamo la pagina dedicata al Dante D, la prima edizione che si celebra domani, 25 marzo, è la prima giornata ufficiale dedicata a Dante, il poeta simbolo della cultura e della lingua italiana. Ricordiamo, lo scorso 17 gennaio il Consiglio dei Ministri italiani ha approvato l'istituzione di questa giornata dedicata a Dante Alighieri, anche in vista del 700° della morte che ricorrerà l'anno prossimo. E allora, chiaramente celebrazione per questa prima edizione che sarà forzatamente virtuale. Ci sono una marea di iniziative, dopo andiamo a presentarle. Perché il 25 marzo, professor Patota?
Sì, beh, dunque, perché il 25 marzo è una data importante legata alla biografia di Dante. Posso aggiungere, vorrei dire una cosa che mi è venuto fatto a cui mi è venuto fatto di pensare mentre lei stava parlando. Certo, diciamo, le celebrazioni per il Dante D sono, uno potrebbe pensare, in tono inevitabilmente frenate. Però attenzione, attenzione. Passano tutte attraverso la parola, questa parola che ci arriva attraverso le onde radio, questa parola che ci arriva attraverso la rete, questa parola che ci arriva attraverso la televisione. Ma la cosa importante è questa, che Dante ha saputo, è stato capace di arrivare fino a noi prima di tutto attraverso le parole. Quindi io sono assolutamente convinto del fatto che non saranno celebrazioni in tono minore, saranno anzi intensissime, un po' in ogni parte del mondo. Perché dico in ogni parte del mondo? Perché vedete, Dante è considerato il padre della lingua italiana non soltanto dagli italiani o comunque dagli italofoni, è considerato il padre della lingua italiana da tutti, in tutto il mondo. Vi invito da questo punto di vista a fare una piccola ricerca con un qualunque motore di ricerca. Se voi digitate in un qualunque motore di ricerca la sequenza padre Dante, voi vedrete che questa sequenza compare milioni di volte e quasi sempre si riferisce proprio al Dante di cui ci stiamo occupando e non a un a un sacerdote che si chiami Dante, a padre Dante. Ma la cosa più sorprendente è che se andiamo a cercare una sequenza in inglese come Dante Father of Italian Language, ecco, vedete che compaiono più di 3 milioni di risultati. Questo è il risultato della ricerca che Valeria Della Valle e io abbiamo fatto qualche mese fa. Provate adesso e vediamo che cosa succede. Aggiungerei un'altra cosa. Dante è l'unico italiano a cui gli italiani abbiano attribuito il titolo di padre. In Italia si parla di padri della patria per far riferimento a Vittorio Emanuele II, a Garibaldi, a Mazzini, a Cavour, ma nessuno di questi personaggi è indicato come padre, nessuno in Italia dice padre Vittorio Emanuele II. In Italia si parla dei padri costituenti, facendo riferimento ai deputati dell'Assemblea Costituente che hanno scritto la Costituzione della Repubblica Italiana, ma nessuno chiama padre il singolo deputato costituente, che ne so, padre Sandro Pertini o padre Alcide De Gasperi. No, padre è soltanto Dante. È giusto chiamare Dante il padre della lingua italiana? Sì, e non è soltanto, come dire, una celebrazione retorica. Vi racconto rapidamente perché, rapidissimamente, lo prometto. Tito De Mauro ha dimostrato che quando all'inizio del 300 Dante cominciò a scrivere la Divina Commedia, il vocabolario fondamentale dell'italiano era formato all'incirca per il 60%. Alla fine di quello stesso secolo, cioè quando Dante la Divina Commedia l'aveva belle scritta, questo vocabolario fondamentale dell'italiano era già formato all'81,5%. A questo punto, e poi chiudo, vi devo dire che cos'è questo vocabolario fondamentale dell'italiano. È un insieme di circa 2000 parole con cui tutti quanti noi, tutte le persone che parlano in italiano, io, voi, tutti, produciamo il 90% dei nostri discorsi parlati e scritti. Bene, 1600 di queste indispensabili parole le abbiamo in comune con Dante, le abbiamo in comune con la Divina Commedia. Mi sembra abbastanza per celebrare Dante in un Dante di.
Dante di, fra l'altro, nome agile, veloce, che ha coniato il linguista Francesco Sabatini.
Ci sarà stata qualche anima bella che magari aveva pensato al Dante Dei, però per fortuna non siamo arrivati al Dante Dei. Facciamo il Dante di, che è una parola italianissima.
La proposta, lo ricordo, era stata fatta dalle pagine del Corriere della Sera dal giornalista e scrittore Paolo Di Stefano e finalmente stata accolta in modo ufficiale. A questa giornata hanno aderito diversi istituti di cultura, università, associazioni che si occupano proprio di promozione della lingua italiana, e ha aderito anche il Forum per l'Italiano in Svizzera, e credo che dopo questa prima edizione virtuale ma non banale, probabilmente aderiranno anche altre edizioni. Allora, ci sono una miriade di iniziative. Una è a mezzogiorno questo flash mob, poi dovremo trovare una traduzione a flash mob in italiano, professor Patota. Cosa facciamo? Mobilitazione lampo?
Sì. Ma sì, mobilitazione lampo per forza. Eh?
Una cosa di questo genere. A mezzogiorno sui balconi per leggere l'incipit della Divina Commedia, poi però voi all'Accademia della Crusca avete messo in moto tutta la macchina legata alla vostra presenza sui canali sociali, Instagram, Twitter, Facebook.
Sì. Certamente sì, infatti io invito tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori a collegarsi in rete al sito dell'Accademia della Crusca. È semplicissimo, troverete non soltanto il programma, ma troverete proprio i nostri interventi, perché tutti e l'indice, il sommario di tutti quanti gli interventi. Io posso soltanto raccontarvi questo, che quando il presidente Marazzini ha chiesto a tutte le accademiche, a tutti gli accademici di fare qualcosa, per esempio un breve video per il Dante D, i sì sono stati talmente tanti che, per esempio, io ho detto: beh, ma allora qui siamo già in tanti, quindi preferisco non far nulla qui e magari lo faccio da qualche altra parte, in qualche altra occasione. Quindi avrete occasione di vedere e sentire parlare di Dante, parlare bene di Dante, naturalmente, perché sentirete la partecipazione, assisterete, insomma, a un'attenzione collettiva nei confronti di Dante che viene dall'Accademia della Crusca. E come potrebbe essere diversamente, d'altra parte?
Sì, infatti voi avete già invitato tutti i cittadini e le cittadine di postare dei video, di postare delle foto con Dante, cioè proprio l'hashtag è Dante D. Io leggo Dante, ecco, sto a casa, sto a casa e leggo Dante. Questo è un po' diciamo lo spirito di questa prima giornata che celebra appunto il padre della lingua italiana. Ascoltiamo Antonello Venditti, un pezzo della Ci vorrebbe un amico, perché lui ha preso e messo in questa canzone celebre un pezzo della Divina Commedia, dal famoso Canto Quinto, e poi apriamo il Radio Bolario. Rimane con noi, professor Patota.
Certo.
Radio Bolario.
Professor Patota, che bello risentire questo che jingle.
Insomma, ci voleva addirittura Dante. Lui il 25 marzo, secondo molti studiosi, perciò lo festeggiamo quel giorno, avrebbe cominciato il suo viaggio nell'aldilà, che dall'inferno, ricordiamocelo, però poi arriva fino al paradiso. Ed è una così un'immagine, un viaggio metaforico e reale, che è un augurio per tutti noi, un augurio che faccio con tanta solidarietà nei confronti di tutti, perché la parola che ho scelto per questa puntata speciale del Radio Volare è proprio solidarietà. Ne voglio parlare dal punto di vista morale e sociale. Che cos'è sul piano morale e sociale la solidarietà? È un rapporto di amicizia, di fratellanza, non biologica, ma di fratellanza umana, di sostegno fra persone che sanno e sentono di avere in comune degli obiettivi, delle finalità, degli interessi, perciò parliamo di solidarietà umana o di solidarietà verso chi soffre, di solidarietà verso i paesi del terzo mondo, una generosa gara di solidarietà per aiutare i malati. Sono esempi che sto inventando, ma che mi viene facile inventare in questi giorni. Poi naturalmente c'è una solidarietà che riguarda più il campo giuridico. Per esempio, è una caratteristica che contraddistingue un rapporto in cui più debitori o più creditori condividono un debito o un credito. Mi interessa molto di più parlare della prima solidarietà di cui vi ho parlato e dei verbi che posso associare a questa splendida parola. Ve li dico in ordine alfabetico: aiutare, appoggiare, assistere, cooperare, soccorrere e sostenere, verbi che abbiamo sentito dire in questi giorni. E quali sono le persone associabili al concetto di solidarietà, alla parola? Beh, sono persone altruiste, sono i benefattori o sono i filantropi. Se mi chiedeste quali sono dei sinonimi della parola solidarietà, fermo restando il fatto che i sinonimi veri e propri non esistono, vi direi fratellanza, vi direi umanità. E se devo dire quali siano i contrari della parola solidarietà, vi direi disinteresse, egoismo, indifferenza. Un lessicografo non dovrebbe esprimere gusti nei confronti delle parole, ma io in questo momento mi sento di dirvi che disinteresse, egoismo e indifferenza sono parole che non mi piacciono per niente. E con questo vi saluto assicurandovi il mio affetto e la mia vicinanza costante.
Vicinanza che oggi abbiamo costruito via Skype e mi sembra che sia andata bene, professor Patota.
Benissimo, benissimo. Io temevo, perché come sapete io su queste cose sono un po' un pasticcione, quindi mi affidavo con più tranquillità al telefono, ma vedete quante belle scoperte stiamo facendo. Chissà quante saranno le persone, magari le persone più avanti negli anni, che finora hanno avuto poca confidenza con la rete e col computer, che adesso stanno imparando a avere confidenza con l'una e con l'altro. Chissà che la settimana prossima non si debba fare confidenza. Io voglio farne un'altra di parola la settimana prossima.
Lo so.
Voglio fare o speranza o fiducia, decida lei.
No, deciderà Carlotta Mocetti. La settimana prossima alla consulenza linguistica c'è lei. Jerry ci manda una traduzione di flash mob, dice: forse mobilitazione suona un po' come una chiamata alle armi. Lui dice partecipazione attiva. Partecipazione.
Bello, mi piace molto di più di mobilitazione, perché poi questo lessico questo bellico che si sta associando spesso a questa brutta situazione, invece lo eviterei nei limiti del possibile.
Allora, partecipazione attiva, rapida, fulminea, domani, che è il Dante D, a mezzogiorno sui balconi, leggere l'Incipit della Divina Commedia o anche un altro passaggio della Divina Commedia. Lei, professor Patota, quale sceglierà? Veloce, siamo in chiusura.
Nel suo profondo vidi che si interna legato con amore in un volume ciò che per l'universo si squaderna. Se volete ve li spiego la prossima settimana.
Va benissimo, grazie professor Patota, buon pomeriggio, buon lavoro agile
grazie
da casa. Buon pomeriggio anche a voi, noi ci troviamo domani con un'altra puntata della consulenza, vi lascio a Effetto Musica con Marco Trovesi, buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.